Ciao cari amici, voi sapete che attorno alla morte di Evgeny Prigozhin e di altri importanti figure dell'agenzia privata militare Wagner ci sono molti segreti, ci sono molti punti interrogativi, molte domande, anche se ancora oggi non è stato chiaro come, in che modo, che cosa è successo. Perché ovviamente anche stesso colpo di stato, per così dire, ammutinamento dell'agenzia Wagner è stato raccontato in maniera molto diversa da diversi specialisti. Ci sono molte persone che non credono che si è trattato di un vero e proprio ammutinamento, molti dicono che si è trattato in realtà di una cosa concordata con servizi segreti ed è stata organizzata appositamente per creare dei presupposti per iniziare a fare pulizia all'interno del Ministero della Difesa. Voi sapete che all'interno dei poteri russi, vi ho già raccontato, c'è questa guerra tra due grandi strutture di forza. Da una parte c'è la GRU, che è il Direttorato Principale dell'Informazione, che sono servizi segreti militari, dall'altra parte c'è il Ministero della Difesa. Il Ministero della Difesa è, diciamo, il potere amministrativo dell'esercito russo. Poi c'è anche il quartier generale, ovviamente loro sono strateghi, ma quartier generale loro diciamo dipendono in parte dal Ministero della Difesa, dipendono in parte dal Comandante Supremo, che è il Presidente Putin in questo caso, e anche in parte dalla GRU. Quindi diciamo che quartier generale è una specie di terreno di scontro di questi poteri. Però lo scontro è abbastanza vecchio, lo scontro risale ancora ai tempi della creazione dell'Armata Rossa, quando Trotsky è entrato nel diretto contrasto con i compagni del partito, con i bolscevichi, quando i bolscevichi avevano paura che creando la struttura del RKK, che sarebbe Armata Rossa, Trotsky volesse diventare un tiranno, quindi le hanno contrapposto le strutture di sicurezza. In questo caso anche Felix Dzerzhinsky ha lavorato molto. Lui ha creato all'epoca la struttura CK, che poi è diventata PGU, poi è diventato OGPU, poi è diventato NKVD e poi si è trasformato nella KGB. Ecco, in base a queste strutture sono state create anche la GRU, che è una struttura parallela che si occupava di spionaggio e di difesa, di controspionaggio militare. E proprio queste due strutture da sempre erano in contrasto. Diciamo che Prigozhin, agenzia Wagner, è una costola, era una costola, diciamo, non illegale, ma semi-legale, della GRU. Loro agivano lì dove GRU non potevano essere presenti fisicamente, cioè ad esempio in Africa. Non si poteva mandare all'epoca i militari russi ufficialmente, quindi si mandava un'agenzia privata e poi questa agenzia privata agiva negli interessi della Federazione Russa e abbiamo visto che hanno in effetti negli anni in cui hanno lavorato in Africa hanno portato grandissimi risultati. Adesso molti paesi africani sono liberati dal dominio colonialista occidentale e questa è una cosa sicuramente è stata fatta grazie anche all'aiuto dell'agenzia Wagner e della GRU. Però con il Ministero della Difesa loro non riuscivano a dividere il potere perché il Ministero della Difesa, come qualsiasi struttura amministrativa, è piena dei corrotti e noi abbiamo visto adesso Putin li sta pulendo, sta facendo queste purghe. Però è molto complicato perché lì, diciamo, Corruzione, sapete, è fatta a rete, quindi se prendi uno non è che distrugge il sistema. E in pratica ciò che è successo con Agenzia Wagner, molti adesso interpretano come una cosa organizzata appositamente dall'FSB, cioè dai servizi segreti russi, che è la casa di Vladimir Putin in pratica. Cioè Putin, prima di diventare presidente della Russia, era direttore dell'FSB. E prima di diventare direttore dell'FSB, lui era uno dei funzionari della KGB, cioè quando crollato l'Unione Sovietica, Putin era maggiore della KGB, poi è diventato colonnello dell'FSB e quindi lui, diciamo, a casa sua lì, questa struttura continua a essere la sua risorsa più importante, sono gli uomini più fedeli a Putin. E dicono che per risolvere problemi con il Ministero della Difesa, FSB si è messo d'accordo con Prigozhin e hanno fatto appositamente questo finto, diciamo, colpo di Stato proprio per giustificare dal punto di vista di azione future purghe contro il Ministero della Difesa, perché come sapete nei giochi dei poteri non si può prendere e levare una persona di grande significato di grande importanza, perché si crea per forza una guerra tra diverse correnti del potere e il Ministero della Difesa russo è un sistema molto potente. Ovviamente il presidente Putin era preoccupato che il Ministero della Difesa inizierà a vendicarsi contro di lui utilizzando il suo potere nell'ambito operativo. Noi queste cose le abbiamo già viste in Cecenia, cioè il presidente prende una decisione che non conviene o che va contro gli interessi dei corrotti del Ministero della Difesa, Ministero della Difesa chiude i rubinetti a reparti operativi durante le operazioni vitali sul territorio della Cecenia. Quindi la gente non riceve munizioni, se riceve munizioni riceve magari quelle scadute. Ci sono enormi problemi con la logistica, enormi problemi con tutto quello che riguarda la parte amministrativa. E ovviamente Putin questa cosa l'ha già vista in Cecenia l'ha risolto in maniera particolare perché quando lui ha capito che nella prima guerra cecena il Ministero della Difesa si comportava così, cioè in modo mafioso si comportava con il presidente della Russia all'epoca Yeltsin. Putin ha iniziato la seconda operazione cecena creando una specie di consiglio speciale di sicurezza e antiterrorismo presso la presidenza russa, composto da 12 generali, tutti provenienti da GRU, quindi Direttorato Principale dell'Informazione, con i quali lui ha creato la strategia dell'operazione militare in Cecenia. E quindi lui in questa fase non ha neanche informato il Ministero della Difesa, quelli non sapevano neanche cosa stessero facendo in questo ufficio di presidente. Unica cosa che loro dovevano fare è fornire un tot di materiali, infatti loro li fornivano perché non si trattava di un fornimento stabile, ma si trattava di operazioni, in russo si chiama закрытая операция, vuol dire operazione chiusa. Закрытая операция vuol dire che tu fai un'operazione mirata senza un contesto strategico, cioè si tratta di un'operazione, dobbiamo prendere un gruppo di terroristi, punto e basta. E voi ci dovete dare questo, questo e l'altro, fine. Quindi non si tratta di una guerra, non si tratta di una cosa larga. Nessuno vi dice quanto durerà questa situazione. Si tratta di un'intenzione reale, concreta, in tempo reale, un'azione piccola, tattica, locale. E così, con tante operazioni piccole, tattiche, locali, una dietro l'altra, Putin per un anno ha vinto contro il terrorismo in Cecenia, senza che il Ministero della Difesa è riuscito a fare qualcosa perché questi non riuscivano a capire che cosa stesse succedendo. Poi, quando ormai i terroristi ceceni, ma lì più che ceceni erano i terroristi provenienti da altri paesi, perché i ceceni ormai erano da parte dei russi, Comunque, quando i terroristi che si trovavano in quel luogo hanno iniziato ormai a fuggire da ogni buco perché i russi li hanno fatti fuori circa 90.000, tra l'altro all'epoca nessuno li prendeva, cioè noi non li prendevamo vivi, non c'era l'ordine operativo di prenderli vivi e così via. E loro avevano paura proprio di questo, perché normalmente un terrorista, come durante anche la guerra, prima guerra cecena, loro sapevano che nel caso se i russi li prendono, andranno in carcere, poi arrivano americani e li scambiano con qualcuno. Quindi ci sarà uno scambio. Qua invece Putin ha detto niente scambi, cioè ucciderli fisicamente, proprio liquidarli, non ci interessa. Li prendiamo. Acquisiamo informazioni e quindi li torchiano per una settimana ai reparti di indagine dell'FSB e poi dopo li sparano in testa e li buttano in qualche fosso. Fine. E così è andata nella seconda guerra cecena e per questo i russi hanno vinto. Il Ministero della Difesa era fuori, non poteva neanche lì mettere le loro mani, manipolare, fare diciamo intermediari per salvataggio di qualche terrorista perché prima lo facevano, durante la prima guerra cecena l'hanno fatto. Largamente si pagavano, terroristi pagavano i soldi a qualche generale del Ministero della Difesa e quello li faceva uscire i loro compagni dal carcere. Questa è la storia della prima guerra cecena. Nella seconda guerra cecena non c'è stato niente del genere. Ovviamente il Ministero della Difesa era arrabbiato. Quando è iniziata l'operazione in Africa, loro hanno voluto partecipare. Ma come? Andate in Africa, state facendo affari. Lì ci sono tantissime ricchezze, oro, diamanti, ci sono tantissime risorse. Prendete tutto voi, prende tutto GRU, prende tutto FSB, va tutto direttamente negli interessi della squadra del presidente. Noi invece, corrotti del Ministero della Difesa, non siamo neanche invitati a questa tavolata. Non va bene così, quindi hanno iniziato a spingere su Prigozhin, raccontare le balle su di lui, raccontare le balle su Wagner. Poi ovviamente a loro ha dato fastidio la Siria, anche in Siria Wagner è stato presente, Wagner è stato utilizzato nelle zone più importanti, anche lì il Ministero della Difesa ha cercato di mettere i militari della Wagner nelle situazioni difficili. In Siria è stato il primo caso in cui il Ministero della Difesa russo direttamente ha provocato la morte di diversi militari della Wagner, cioè per un, si può dire, sabotaggio da parte del Ministero della Difesa russo, sono morti in maniera anche abbastanza stupida e inutile diversi militari della Wagner. Quelli della Wagner questa cosa la ricordavano, perché non è che loro sono idioti, loro hanno capito benissimo cosa è successo e hanno detto va bene, noi con voi ancora faremo i nostri conti. Quindi, quando è arrivata la necessità di prendere Bakhmut, Wagner è arrivato, ha cominciato a svolgere il loro lavoro operativo. Voi avete visto tutti cosa è successo. Il Ministero della Difesa stupidamente ha continuato a spingere su Wagner senza capire che ormai la Wagner, insieme con la FSB, prepara per loro una trappola politica incredibile, dalla quale ormai il Ministero della Difesa non potrà più uscire. E, trappola politica qual è? Esporre il Ministero della Difesa come una struttura in difetto di fronte soprattutto alle masse popolari. E questa è la fine. Cioè, quando il popolo russo non vi sostiene, quando la vostra macchina corrotta non è più in grado neanche avere un minimo sostegno tra i militari, siete finiti, perché il presidente può prendere qualsiasi decisione. Ciò che poi è avvenuto quando il presidente ha sostituito il ministro della difesa Shoigu e poi dietro di lui ha cominciato a fare, come avete visto, veramente far fuori la gente. Lì sono saltate tante teste, adesso tanti sono in carcere, molti scrivono dal carcere le lettere che vogliono andare a combattere come soldati semplici in prima linea, sono diventati tutti patrioti, però a mio avviso è solo inizio. Adesso vengono trocchiati, li prendono informazioni, nomi, cognomi, legami, conti bancari, conti stranieri, quante case avete comprato in Costa Azzurra, quante case ci avete comprato in Svizzera. Tutte queste robe adesso vengono studiate e vedrete che un anno o due smantelleranno questo sistema, perché Putin in questo è veramente una bestia. Cioè lui, se prende qualcuno di mira, lo demolisce. Lui l'ha fatto vedere con gli oligarchi. Come sono stati demoliti gli oligarchi russi è veramente un esempio. È un'operazione brillante. Berezovsky, Gusinski, Abramovich, Abramovich unico che è rimasto vivo, Berezovsky e Gusinski li hanno fatti fuori. E comunque Abramovich è rimasto vivo, ma adesso appena Putin fa starnuto, l'Abramovich si sta già cambiando pannolino, perché questo vive comunque con gli occhi puntati sul Cremlino e è molto attento. Qualsiasi nota che gli arriva dal Cremlino, lui subito obbedisce. Comunque, in queste situazioni, ovviamente, si parla molto di situazione con la Wagner. La Wagner ufficialmente, come sapete, l'aereo è salito in alto. Adesso vi dico qual è la variante ufficiale. Variante ufficiale: i leader della Wagner, che mai nella loro storia, mai successo, che sono saliti insieme nella stessa automobile. Voi sapete che in ogni agenzia di sicurezza, soprattutto legata alla sicurezza militare, soprattutto le persone così particolari come Evgeny Prigozhin, come comandanti, capi della struttura Wagner, come stesso Dmitry Utkin, nominativo Wagner, lui è ufficiale di GRU, di Direttorato Principale dell'Informazione, loro non si mettevano mai neanche nella stessa automobile. Per quale motivo? Perché esiste una, cari amici, modalità di spostamento. Questo lo fanno in tutti i paesi. Chi magari qua in Italia adesso mi ascolta, che ha lavorato nelle strutture, che ha fatto carabiniere, che ha fatto militare, sa benissimo che quando si tratta di un trasporto di persone importanti che fanno parte di direttivo di una struttura, non si mettono mai nella stessa automobile. Si mettono in diverse automobili. Perché si fa? Perché nel caso di attentato, almeno uno o due riusciranno a sopravvivere. Se tirano a una macchina con un RPG, per dire, uccidono uno, ma altri due riescono a fuggire. Così funziona il sistema. Così funzionano trasporti delle persone importanti di varie strutture. Qua, prima volta nella storia, a bordo di un aereo si mettono tutti i leader della Wagner. Mai successo prima, è la prima volta che è successo. E secondo la variante ufficiale, già questo è un nonsense, già questa è una cosa stranissima. Dmitry Utkin, Prigozhin, di solito loro viaggiavano separatamente, non hanno mai viaggiato insieme, separatamente, con diversi voli, diversi aerei, in diversi momenti. Quando uno prende aereo, un altro rimane sulla terra. Poi un altro è arrivato in Africa con aereo, ha comunicato, tutto a posto, sono in Africa, l'altro prende aereo e lo raggiunge. Così funzionava questa cosa. Perché? Per evitare di privare l'agenzia di uomini più importanti allo stesso tempo in un unico momento. Improvvisamente qua loro se ne sbattano di un sistema che loro conoscono benissimo e che loro, diciamo, non solo conoscono, ma lo applicano, perché lo sanno qual è la logica di questo sistema. Se ne sbattono improvvisamente di questo sistema, si mettono tutti insieme sullo stesso aereo e cosa fanno, amici? Iniziano a giocare con una bomba a mano. Questa è la variante ufficiale, quella che è stata riportata in Russia. Quindi, saliti su un aereo, aereo ha decollato, non hanno niente da fare, iniziano a giocare con la bomba a mano esplode e aereo cade, no? Loro muoiono all'interno, aereo precipita. Nel video l'aereo non ha un'ala, perde un'ala, si spacca un'ala. Qua, cari amici, io non sono un ingegnere aeronautico, ma io ho consultato diversi ingegneri aeronautici, anche mio caro amico che ha un padre, mio amico è un militare in Russia, suo padre è un grande ingegnere aeronautico russo, loro adesso vivono a Volgograd, suo padre tutta la vita ha lavorato nell'aeronautica militare, in effetti suo padre. Immaginate, la persona ormai da 10 anni, no, da 15 anni in pensione, ma ancora adesso gli è vietato di avere passaporto per espatrio perché è vincolato dal segreto di Stato. Cioè, quest'uomo ha lavorato nelle aziende dove tutto quello che lui sapeva 15 anni fa è ancora considerato segreto di Stato, quindi non può uscire, e non vuole neanche perché queste sono le scelte della vita, questa gente sono patrioti, infatti lui vive, adesso fa modellini di aerei, adesso lui tra l'altro ha creato un drone, perché adesso preso con questa guerra in Ucraina, ha scoperto che si può costruire un drone in un tale modo particolare, forse adesso questo il suo nuovo drone cominceranno a fare nella fabbrica a Kazan. Comunque questo padre, io gli ho parlato, ho fatto 2 ore di telefonata e lui mi ha spiegato per filo e per segno, perché in quel video dell'aereo caduto non è un effetto dell'esplosione di una bomba a mano. Infatti lui mi ha detto: guarda, Nicolai, la parte più forte, diciamo più resistente di un aereo è ala. Cioè, per spezzare l'ala di un aereo bisogna avere un effetto esterno. L'ala non può spezzarsi dall'interno perché all'interno dell'aereo qualcuno ha fatto esplodere una bomba a mano e non lo so, è avvenuto una vibrazione, un qualcosa del genere, crack, l'ala si spezza, assolutamente no. Lui ha detto, per spezzare così l'ala di un aereo del genere, o un sistema di antiaerea, cioè un missile, oppure una bomba già messa lì prima della partenza, proprio nell'ala. Quindi esplosione, si spezza l'ala, aereo caduto. Per cui a noi ci hanno raccontato le balle, sicuramente, ma questo si sapeva. Io all'inizio, quando, se voi ricordate, quando io ho fatto il video su Prigozhin, vi ho detto, ragazzi, l'informazione ufficiale è questa, aspettate il tempo, scopriremo la realtà. Perché era chiaro che ci hanno raccontato delle bagianate. Cosa succede adesso? Adesso è successo che mese fa, c'è stata un'apertura di frontiera tra 2 paesi africani, c'era una festa, c'erano tante persone presenti, c'era, se non sbaglio, c'era Chad con Repubblica Centrafricana, hanno aperto la frontiera e c'era un uomo sul video, molto amato dal pubblico in Repubblica Centrafricana, uguale, identico a Prigozhin, suo viso era un po' offuscato, però tutti quelli che hanno visto hanno detto che infatti lui, da tutti i particolari, era lui. E questa è stata la prima segnalazione, primo campanellino, e tutti hanno detto: ma forse effettivamente non è morto. Adesso arriva un altro video, cari amici, ancora più chiaro. Io l'ho condiviso sul mio canale privato Telegram, andate a vedere, io non posso purtroppo condividere qua i video e le foto perché YouTube, non so per quale motivo, me li blocca. Però sul mio canale ho condiviso sia video che 2 fotogrammi. E lui, non c'è niente da fare, c'è Prigozhin. Cioè, Prigozhin partecipa alla cerimonia di deposizione di fiori al monumento dei militari della Wagner, nella Repubblica Centrafricana, c'è famoso monumento a un gruppo militare, dei militari della Wagner. E voi sapete, qualche giorno fa, il 13 giugno in particolare, c'era il compleanno di Dmitry Utkin, detto Wagner, e in Repubblica Centrafricana hanno festeggiato, hanno omaggiato la sua memoria, hanno messo i fiori alla sua tomba. Era presente un uomo identico, uguale identico a Prigozhin, uguale identico. Infatti la gente hanno detto, se video primo, quello che è stato offuscato, ancora aveva sollevato qualche dubbio, questo invece ormai molti hanno detto no, questo è Prigozhin, è lui, è sicuro. Quindi adesso c'è in Russia scandalo perché molti russi dicono no, ma a questo punto è chiaro che Prigozhin ha svolto una funzionalità. Probabilmente Utkin, è stato, anche lui sopravvissuto, non si sa dove si trova. Comunque, Prigozhin è lì, in Africa centrale, e partecipa addirittura adesso anche agli eventi pubblici. E questo alcuni esperti russi, ad esempio, Ivleyev, un grande esperto di queste situazioni un po' legati ai servizi segreti, ha detto questo probabilmente è uno schiaffo in faccia che Prigozhin stesso dà al Ministero della Difesa russo per dire guardate, ho vinto, voi avete perso, io sono vivo, io sono qua, svolgo le mie funzionalità, voi invece avete perso perché poco a poco vi metteranno tutti in galera. Comunque questa è la realtà. Un altro segnale che Prigozhin è vivo. Io, cari amici, non lo so, non ho le analisi del DNA, non ho ovviamente nessun tipo di conferma che quello 100% è Evgeny Prigozhin, però guardando il video, guardando le foto, ascoltando gli esperti, anche i russi, molti iniziano appunto parlare del fatto che Prigozhin probabilmente non è morto, che è vivo, è stato trasferito in Repubblica Centrafricana, sta lì, sta svolgendo il suo lavoro, la Wagner passata a un altro livello di esistenza, fa altri compiti, ma comunque sempre funziona negli interessi della Federazione Russa, negli interessi del presidente Putin, negli interessi del popolo russo. E questa probabilmente è una parte della grande realtà che noi ancora non conosciamo, perché si tratta delle storie che si aggirano attorno a grandi decisioni, a grandi poteri dei quali noi poveri mortali non sappiamo niente. Comunque, cari amici, io con questo vi saluto, come sempre vi invito di approfondire queste e altre notizie dei quali il nostro mainstream occidentale non vi parlerà mai per via della censura, di strumentalizzazione che loro fanno nei confronti delle notizie che arrivano da altre parti del mondo. Io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Ogni giorno io faccio più di 100 aggiornamenti legati alla geopolitica, alla guerra, alle retrovie, alla prima linea, legati all'economia, alla tecnologia, anche un po' alla cultura. Tutto proviene da diversi paesi del mondo, le notizie sono molto diverse e io cerco di dare possibilità ai miei abbonati di avere una visione ampia su ciò che è la realtà oggettiva per evitare di diventare vittime, soprattutto propaganda becera occidentale, perché l'Occidente attualmente, dal punto di vista propagandistico, è peggio di qualsiasi altra struttura perché ormai sono allontanati drasticamente dalla realtà oggettiva. Cari amici, se volete invece aiutarmi con il mio canale YouTube, vi invito di iscrivervi al mio canale, di commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle vedete il libro che si chiama La guerra e l'odio, lo trovate in tutte le librerie d'Italia. In questo libro io ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento che ormai ci riguarda tutti, vi invito di approfondire la lettura e poi magari fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.